L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori. Riprendiamo le nostre puntate settimanali. E questa sera ho un personaggio che ci siamo incrociati molti anni fa alla scuola d'arte. Ci conosciamo, però non abbiamo mai avuto modo di fare qualche manifestazione assieme, anche se dal suo curriculum mi ricordo che ha frequentato persone che alla scuola d'arte sicuramente in quegli anni, parlo dei primi anni 70, hanno lasciato un segno, dove la scuola d'arte aveva avuto un netto cambiamento verso la modernità. Parlo di insegnanti come Vitturini, De Carli, Fruet, De Gasperi, e so che il personaggio che questa sera farà due chiacchiere con me, Roberto Perini di Pergine, è rimasto fra l'altro in contatto con una stretta amicizia.
Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, devo dire che avevo frequentato ancora nell'età giovanile Ivo Fruet, perché abitava a Pergine. Era anche stato lui che mi aveva avviato un po' all'arte, diciamo, anche se avevo già avuto come maestri prima Renato Perini, l'archeologo, ma anche Argo Castagna. Ancora le medie avevano trovato un qualcosa di strano in quello che facevo, ecco. Però Ivo Fruet abitava proprio vicino a me, mi ricordo, e io frequentavo il suo laboratorio, e poi me lo sono ritrovato all'Istituto d'Arte insieme ad altri artisti. Era un istituto un po' particolare, perché era un istituto in un momento di evoluzione, di passaggio. C'erano gli artisti del primo Novecento, come Colorio, Bonacina, che erano legati alle tendenze del realismo, c'erano anche questi nuovi professori come Vitturini e Fruet, come abbiamo detto, De Gasperi, che invece puntavano a un'evoluzione proprio della tipologia di insegnamento, anche soprattutto lasciavano anche una certa libertà individuale nelle ricerche, e cercavano di sviluppare quelli che erano le particolarità degli individui.
Direi che confermo pienamente, perché io ho fatto la prima maturità del 72 e mi ricordo che i primi due anni ho avuto Colorio, Colorio era come presso, ho avuto Bertoldi, ho avuto Bonacina. Sicuramente ci hanno insegnato cose legate all'aspetto tecnico, all'aspetto dei colori, cose varie, però sicuramente erano, come hai detto tu, erano legati a una certa visione dell'arte. Con l'arrivo di forze nuove la scuola ha avuto un input positivo, e io mi ricordo che specialmente gli ultimi tre anni sono stati, si può dire, i miei tre anni più simpatici, più creativi, diciamo di gioventù, e sicuramente mi hanno dato delle cose che poi mi sono portato dietro. Poi fra l'altro io, diciamo, ho il brutto vizio di essere abbastanza un attimino informato su artisti o gente che opera nell'arte nel Trentino, perciò qualcosina del tuo curriculum lo sapevo, e fra l'altro hai fatto una cosa che sicuramente a me sarebbe molto piaciuto. Perciò tu hai, diciamo, dopo la scuola d'arte, dopo i tuoi trascorsi scolastici, perché so che hai fatto anche altre scuole, ti sei indirizzato al concetto del restauro.
Diciamo che è stato un po' un ripiego, perché quello che io volevo fare, eravamo due in particolare, eravamo io e altri due artisti, volevamo andare direttamente a Venezia a fare l'accademia. Uno era Pier Mario Dorigatti e poi c'era anche Paolo Tait e Kini Giordano, e volevamo andare all'Accademia. Purtroppo le nostre famiglie non ci hanno concesso questo, e io sono andato al DAMS. Poi per altre vicende familiari io mi sono sposato e ho vinto questa borsa di studio di un triennio a Verona, dove ci insegnavano il restauro, e era ben pagata, per cui ho potuto studiare in quel campo. Da lì ho costituito una società che lavorava nel campo della conservazione, che ha durato circa 10 anni e che ha finito di operare, anzi opera ancora adesso, diciamo. E poi con un concorso provinciale per un posto per la ricostituzione di un laboratorio provinciale di restauro, ecco, ho fatto questo concorso, l'ho vinto, e da allora diciamo un trentennio di lavoro all'interno della Soprintendenza per i beni culturali, dove mi sono occupato di restauro, di conservazione. Ho fatto il perito per la provincia, per cui sulla valutazione delle opere d'arte provinciali, dei comuni, dei privati, e ho insegnato anche un quinquennio all'università teoria di restauro nell'Università di Lettere di Trento. Diciamo sono stati anni pieni che purtroppo non mi hanno permesso di continuare in modo totale, diciamo, la mia attività di artista, ma la vita è così. Ho sempre disegnato lo stesso, ho sempre dipinto.
No, penso che questa cosa sia innata. Non credo che, se il lavoro, anche se hai fatto un lavoro che aveva un legame, diciamo così, al mondo dell'arte, penso che sono quelle cose che uno si porta dietro. Al limite non fa esposizioni, cose varie, però sicuramente il disegnare, il lavorare, creare, fare delle cose, poi credo che sia proprio anche quasi terapeutico dal punto di vista della persona.
Sì, è una cosa, diciamo, è quasi una malattia, per cui quando lo fai sei contento, quando non lo fai sei in astinenza, e questo ti provoca drammi interiori, diciamo, perché secondo me l'artista ha questo bisogno di creare delle cose che vanno poi a creare la memoria della sua vita, un tracciato piuttosto complesso, che però deve avere delle evidenze, e queste evidenze sono le opere che l'artista fa con le sue mani, queste impronte, queste cose che rimangono nel tempo.
Sì, direi che anch'io, diciamo, ho fatto l'insegnante, specialmente i primi anni, dove gli insegnanti di educazione artistica sicuramente non hanno sedi agiate, diciamo, vicino a Trento. Mi sono fatto anni in giro per il Trentino, e perciò, diciamo, il tempo anche così dal lato espositivo era minimo, però è chiaro che anch'io mettermi a lavorare era una cosa proprio che sentivo. Se stavo 4-5 giorni senza sporcarmi le mani, senza prendere in mano un pennello, una matita, come dici tu, è quasi, non dico quasi una droga, io dico sempre che, diciamo, è arte, vita è arte, cioè sono quelle cose che uno se la porta dietro finché diciamo si resta in vita. Poi
sì, volevo fare anche un piccolo appunto, perché tanti artisti parlano solo di se stessi. Io vorrei dire che in quegli anni 72 fino agli anni 80, ma soprattutto dal 72 al 76, si era formato un piccolo gruppo di artisti che andavano per lustrare tracciati nuovi nell'arte trentina. Bisogna pensare com'era il Trentino a quel tempo, un Trentino bacchettone, chiuso. Io partecipavo anche attivamente alla politica, ero nel gruppo anarchico a quel tempo, per cui era la mia era una ricerca di libertà nel pensiero, libertà nell'arte, e questo ci aveva portato, anche proprio studiando la storia dell'arte, a riunirci e a cercare nella storia proprio dell'evoluzione artistica del Novecento, quelle che erano le tendenze che andavano proprio a nostro vantaggio, per cui i surrealisti, i dadaisti, e qui a Trento era nato proprio un gruppo legato a queste poetiche, che non erano solo trentine, ma che si rivolgevano in gran parte alla Francia, ma anche all'Austria, alla Germania, per cui e poi anche in altre civiltà. Per cui era nato questo gruppo che ha resistito 4-5 anni e poi si è dissolto, diciamo, ognuno è andato per le sue strade.
Ma io di questa cosa me la ricordo, però era gli anni in cui anch'io avevo fatto un salto triplo, quasi alla Cagnotto, diciamo, dalla scuola d'arte a voler frequentare lettere moderne per laurearsi in storia dell'arte, perciò ero a Milano. Erano gli ultimi anni della contestazione, perciò ero fra Trento e Milano, perciò vivevo in parte queste cose, io me lo ricordo, e questa cosa fra l'altro sarebbe anche interessante dal punto di vista storico che ci fosse un ricordo, perché io ultimamente per la trasmissione mi sono letto più volte il libro di Scudiero sull'arte trentina, e questa cosa non è menzionata, e per conto mio sarebbe molto importante. Cioè, lui ha menzionato astrazione aggettiva, il gruppo, diciamo, di ricerca di Smith e Senese, così, però questa corrente, che anche se è durata 4-5 anni, per conto mio sarebbe un bel punto anche positivo di riconoscimento e di inquadramento della nostra storia trentina dell'arte, per esempio.
Sì, ecco, se posso fare dei nomi, era Pier Mario Dorigatti con me.
Sì, me lo ricordo.
Era Paolo Tait, poi c'era Chini Giordano, c'era Bortolini Giovanni, c'erano anche artisti che venivano da fuori, e poi avevamo costituito proprio anche un laboratorio insieme, inizialmente un laboratorio con Paolo De Carli. Successivamente io poi ho lavorato con Livo Fruet nel suo laboratorio, e con Vitturini anche. Con Vitturini poi ero andato anche a Roma con lui e mi aveva fatto conoscere diversi artisti della Roma locale, che erano però più legati all'astrattismo, per cui a me interessavano meno. Io ero stato fulminato dalle grandi mostre sul fantastico, io avevo visto Fuchs, avevo visto questi artisti austriaci, mi interessavano molto di più. Mi interessava molto di più Graham Sutherland, De Buffet, anche tutte queste derivazioni, diciamo, che venivano anche dall'America. Per cui era tutto uno sconvolgimento di emozioni e di cose che noi immagazzinavamo e poi riversavamo sui nostri disegni, Alecinski per dire.
Direi che sono tutti proprio autori che sicuramente andavano a cozzare, diciamo, col l'idea dell'arte trentina che c'era negli anni 70, che si stava un attimino modificando, ma non più di tanto, perché purtroppo nell'ambito della nostra storia dell'arte trentina, un legame al territorio, un legame alla figurazione è sempre rimasto molto forte. Tu mi hai menzionato, chiaro, Paolo Tait, un Pier Mario, che sicuramente poi, pensando anche tutt'oggi quello che fanno, sono quelli che si tirano fuori, diciamo, da una trasformazione della realtà più verso l'astrazione.
Sì, però sono sempre molto legati al reale, nonostante tutto. Sono queste metamorfosi che magari per me sono più metamorfosi legate alla natura, per cui ai simboli, a una sovrarealtà, che a questo grido della natura che viene violata, che si trasforma, che si modifica. Loro invece sono molto più legati alla figura umana, alla trasformazione di questa figura, da una parte magari più vicini a Picasso, come ad esempio Paolo Tait, mentre per Mario De Rigatti vedrei altre derivazioni molto più complesse, ecco. Mi ricordo, perché erano tempi bellissimi, per cui noi ci trovavamo nel mio studio, che a quel tempo era a Serso, e stavamo anche dei mesi a dipingere, a leggere poesie. Leggevamo, mi ricordo, le poesie e le cose francesi legate ai surrealisti, i canti di Maldoror, ad esempio, che era uno di queste basi letterarie, ma anche altre cose, ad esempio Asturias, Michelangelo Asturias, che erano sempre legate ai miti e alle metamorfosi, diciamo.
Sì, no, difatti mi fa piacere, diciamo, che menzioni questo periodo, perché anche dal modo in cui lo stai raccontando si capisce che sicuramente è stato molto formativo, pensando agli anni, come dico, erano anni politici particolari, però se uno aveva l'arte, diciamo, come legato al modo di vita, sicuramente era fatto positivo, e vedo che nel modo in cui spieghi, diciamo, i tuoi trascorsi sono sicuramente stati così. Allora io direi che dalle famose domande che a ogni artista cerco di inviare per avere così un'idea di quello che si va a parlare, io potrei vedere se riusciamo con le parole a spiegare attualmente, per esempio, l'aspetto tecnico, quello che fai nelle tue opere in questo periodo, per esempio, che di solito tantissime persone poi si trovano qua in difficoltà. Vediamo se con te, che provieni anche da un aspetto pratico, manuale, sia una cosa più...
Ecco, io penso che adesso, periodo di grandi installazioni, di magari dell'uso di altri metodi che non prevedono la costruzione proprio di un oggetto, magari, io sono ancora legato a quella che è la materialità dell'opera d'arte, e in particolare quello che mi interessa è l'esecuzione da parte mia complessiva e totale dell'opera d'arte, per cui senza nessun ausilio, addirittura evito anche normali ausili come una stecca o... Le tecniche variano, sono quelle antiche, per cui io uso ancora, quando faccio delle tempere, colori macinati con i loro medium, uso ancora l'acquerello, uso la penna d'oca, le penne vado a cercare nei mercatini gli antichi strumenti, ad esempio i pennini che usavano nella Vienna del primo Novecento, o le matite o alcuni pastelli. Le mie posso dire che sono quasi delle tecniche miste, generalmente. Uso anche incidere la carta, per cui quando lavoro sulla carta la comprimo, la levigo, la incido, faccio delle accumulazioni, per cui posso partire dal disegno, dalla scrittura automatica, con delle sovrapposizioni che nascondono anche totalmente quello che c'è scritto sotto, magari una poesia, e poi da quella io formo una dimensione diversa. Questo è una prova iniziatica, quasi fosse una spinta per iniziare magari un discorso che poi va a completarsi in questo magma di sovrapposizioni, oppure tecniche molto più delicate come l'acquerello, dove è solo un'impressione, per cui deve essere fatto tutto con una logica e una visione prima dell'esecuzione dell'opera. Ecco, per questo io mi ritengo un po' un visionario, perché ho queste visioni e che poi cerco di esprimerle proprio visivamente sulla carta.
Ma io volevo chiederti una curiosità. Io sicuramente capisco che comunque la sperimentazione, il concetto di una tecnica finita per te non è importante. Io mi ricordo anche sulla mia biografia, io ho messo per esempio che questa mentalità del sperimentare, di usare anche più materiali, per esempio, è una cosa che ho assimilata per esempio da Ivo Fruet. Dopo, chiaro che io non, dal punto di vista tecnico non c'è un legame, però questo concetto mentale di sperimentare varie tecniche, anche cose materiali che a volte non vanno d'accordo, cose varie, è una cosa che mi è rimasto, per esempio. Non so se anche tu hai avuto questa questo input, o se è provenuto anche dal lavoro che hai fatto.
Beh, il lavoro che ho fatto mi ha dato la possibilità di capire anche la durevolezza dei materiali che si usano. Tanti artisti attuali usano i colori senza pensare che, ad esempio, si possono modificare nel tempo per una questione di irraggiamento solare, ultravioletti. Usano i pennarelli che sappiamo benissimo che in pochi anni alla luce svaniscono. Ecco, la mia parte tecnica, di studio tecnico delle antiche tecnologie, mi ha dato la possibilità di eseguire dei lavori che sicuramente resisteranno nel tempo. E poi mi ha dato anche un'altra, possibilità, che è quella di usare strumenti antichi e di capire come venivano usati. Per cui, per me, usare uno stilo o usare un colore moderno contemporaneo può essere fatto nello stesso tempo, E come io penso la poesia o altre o come la musica, non dobbiamo pensare che l'arte, anche l'arte pittorica, l'arte visuale, debba per forza aver bisogno di nuove metodiche, come possono essere le installazioni, perché la musica lavora sempre sulle stesse note, la poesia lavora sulle stesse lettere, per cui magari qui vediamo la differenza, capito? Noi tendiamo a evolverci, fare magari un'arte digitale, però in realtà si possono usare anche meccanismi e metodologie antichissime. L'importante è quello che noi dobbiamo dire, quello che noi sentiamo. Ecco, questa pulsazione che abbiamo dentro, questo qualcosa che dobbiamo esprimere con qualsiasi mezzo.
Sì, io sono pienamente d'accordo. Per esempio, nella mia piccola esperienza, per esempio, io l'utilizzo delle tecniche antiche, dei materiali, qualcosina sui colori, così l'ho imparata all'istituto d'arte, però certe cose, per esempio, le ho imparate da mio suocero, che faceva l'imbianchino decoratore di una volta, e perciò l'utilizzo dei materiali tuttora i colori me li faccio io non vado a comprarmi materiali da belle arti. I materiali me li faccio io con i pigmenti, con le basi acriliche, con la Vinavil, e perciò sono cose che ho imparato dal punto di vista pratico e cerco anch'io di utilizzare, e sono convinto che questa cosa sia importante, perché si sente degli artisti: io sono andato a prendermi il colore della Maimeri, questo, quell'altro, però non sanno poi in realtà come sono fatti i colori dal punto di vista pratico. E poi mi sembra di aver detto in una puntata che al giorno d'oggi sono poche le persone che riescono a restaurare opere moderne, perché so che c'è questo bisogno, ma dalle cose che mi stai dicendo tu probabilmente tu sei capace di far questo.
Brevemente, sì, certamente c'è proprio una scuola di restauro che va a guardare queste nuove tecnologie che vengono usate dagli artisti, e devo dire che tutta l'arte del Novecento, dal 1960 in poi, si sta degradando in modo veramente veloce.
Allora adesso facciamo una pausa, Vito, e andremo avanti dopo con il nostro discorso. Riprendiamo il nostro discorso legato, che abbiamo accennato, perché, come dico, in una trasmissione avevo proprio parlato del degrado delle opere moderne già del primo del Novecento e del dopoguerra, e penso che sicuramente tu sei la persona che probabilmente in questo caso è abbastanza informata.
Beh, certamente, anche perché andavamo a fare questi corsi e facciamo anche questi convegni proprio sul restauro dell'arte moderna e contemporanea, e lì chiaramente ci venivano proposti delle problematiche talvolta irrisolvibili, come ad esempio sculture fatte in gomma piuma che non puoi consolidare, o questi materiali organici che sicuramente in poco tempo si degradano. Chiaramente ogni problematica ha favorito la sperimentazione di nuove tecnologie e di nuovi interventi di restauro su queste opere, per cui abbiamo ha studiato le opere di Fontana, le opere di Burri, e abbiamo capito il perché queste opere si degradavano, e da questa deduzione, da questa analisi scientifica, poi si sono cercati anche i rimedi. Per questi autori magari è anche possibile un intervento, per alcune opere di Burri ad esempio è difficilissimo, opere plastiche, quelle che lui bruciava, è quasi impossibile agire, ma anche per tanti di questi sperimentatori artisti che usavano ad esempio miscelare colori diversi, colori all'olio con colori acrilici, con sovrapposizioni che creano nel tempo dei distacchi, delle cretature, delle deformazioni, delle alterazioni proprio dei colori, per cui l'opera d'arte non risponde più a, diciamo, a quello che l'artista aveva pensato. Poi questi i pittori, ma anche diciamo i pittori, i dadaisti, i futuristi, magari non pensavano che la loro opera dovesse durare, perché erano più delle performance per far capire che i nuovi movimenti dell'arte, per cui lo dicevano, queste opere non devono durare. E questo è successo anche nei nostri, per i nostri artisti. Io vorrò vedere come finiranno le opere di Arman, ad esempio, o di Nietzsche, dove ci sono materiali organici o materiali che nel tempo sicuramente si altereranno.
Comunque direi, stai dicendo delle cose che io con la mente veramente spazio e capisco che è comunque tutto un mondo, diciamo all'interno, non diciamo solo l'aspetto visivo, diciamo, delle opere, ma entrare proprio all'interno dell'opera per capirla, per, in questo caso, per sistemarla, per restaurarla, che comunque è un mondo, per conto mio, veramente molto interessante e stimolante. Dopo non so se tu hai questa così, ma io solo con le parole
Certamente, anche perché hai una visione microscopica, per cui si fanno queste microanalisi, si usano microsonde, si usano i raggi X, si usano diverse, proprio per capire anche microscopi a scansione, per capire come la materia si deforma nel tempo e quella che sarà la sua evoluzione. È molto interessante, questo però devo dire che ti fa capire come magari quando tu prendi un foglio magari di Martin Schongauer o di Dürer, o apri un codice del 1300 e vedi queste pergamene ancora intatte, queste carte di questi incisori del 1400, del primo 500 ancora intatte, capisci che magari e gli artisti contemporanei dovrebbero fare delle riflessioni.
Questo mi piace molto e potrebbe essere veramente una base di discussione, di scambi sicuramente fra artisti molto, molto interessanti, perché anche a me capita di tante persone che parlano di colori, parlano così, però in realtà chiamano la marca ma non sanno poi la materia base che è fondamentale.
Abbiamo fatto proprio delle analisi scientifiche, degli studi su quello che dichiaravano ad esempio le case che costruivano questi, che formavano questi colori per restauro, per cui dovevano essere colori super controllati, e abbiamo visto che in realtà non tutto corrispondeva, ecco. Però chiaramente con periodi di invecchiamento artificiale, delle prove molto controllate. Il nostro laboratorio di restauro di Trento, che c'è ancora adesso, io sono in pensione da circa 10 giorni, ecco,
Neo proprio.
Continua anche su questa linea, diciamo, di sperimentazione sull'arte contemporanea.
E comunque la tecnologia, diciamo la nuova tecnologia, che penso che si usa anche, credo, tanta tecnologia che viene usata anche, credo, in campo medico, così, è di aiuto proprio. Sì, tantissimo,
diciamo,
da questo punto di vista.
Ha cambiato completamente l'atteggiamento del restauratore, intanto anche per l'uso di prodotti che non creano problemi di salute. Ad esempio, molti degli attuali prodotti che vengono usati per il restauro derivano dalla cosmesi, da quella cosmesi che ha il rispetto per la pelle umana, diciamo, per cui anche si usano queste miscele, questi prodotti, questi supportanti che non creano problemi, soprattutto nelle puliture, ai dipinti su tela, ma anche alle tempere, e vengono sperimentati sempre nuovi prodotti, sempre più compatibili, che non danno reazioni negative né per l'uomo, diciamo, per la sua salute, né per le opere d'arte che vengono sottoposte al restauro.
Guarda, lasciamo questo discorso che è molto affascinante, io starei qua tutta la sera perché, parlare diciamo dell'interno dei supporti, dei materiali legati a un'opera d'arte, diciamo a un'opera d'arte, lasciamo limite alla storia che deciderà se questo è vero, per me è molto affascinante. Io riprenderei un po' un discorso legato a parlare anche, a parte il tuo lavoro che è stato sicuramente molto interessante, stimolante, dal punto di vista personale, artistico, perché so che comunque tu non sei una persona che espone spesso le tue opere. Tu l'hai fatto un po' negli anni 70, però diciamo così col contagocce, a differenza per esempio di mia, diciamo che io per esempio frequento tantissime collettive perché mi piacciono poi i rapporti umani, conoscere le persone. Io probabilmente da questo punto di vista sono rimasto ancora alla gioventù, però vabbè, uno ha le sue cose. Io ultimamente la tua mostra che hai fatto è quella che hai fatto a Pergine, grossa monografica?
Sì, lì mi hanno fatto praticamente il comune di Pergine, mi ha dedicato una mostra che era su tre sedi, per cui ho esposto circa 200 dipinti, hanno fatto questo volume a me dedicato e di cui sono stato molto contento. Ecco, poi come dicevi tu, io sono forse un po' troppo trentino, per cui mi chiudo in me stesso, lavoro, le mostre magari mi interessano meno. Io mi ricordo la prima mostra forse dove ho esposto è quella sulla situazione degli artisti trentini nel 74 in Palazzo Pretorio, e mi ricordo che esponevo vicino a Polo, a Colorio, a tutti questi artisti di un altro tempo che si offendevano quasi perché c'erano questi giovani impenitenti che proponevano cose nuove. Poi effettivamente io ho diradato la mia presenza, ho esposto a Padova, ho esposto a Verona, poi avevo anche un'associazione che si chiamava Guernica, di cui ero presidente, e lì abbiamo fatto parecchie mostre. Avevo partecipato anche a mostre fuori dall'Italia, ma effettivamente io non, se vengono a cercarmi allora partecipo, altrimenti difficilmente, tante volte rifiuto anche di partecipare, non lo so, forse è una questione di timidezza trentina da questo lato.
Beh, direi che da quello che mi ricordo io è una tua caratteristica, quella probabilmente caratteriale, ognuno chiaro ha il suo carattere, io purtroppo non vado a discutere. Ecco, io l'unica cosa che diciamo mi fa piacere che tu hai menzionato che il comune di Pergine da diversi anni ha questa iniziativa di dare uno spazio, diciamo, un artista del territorio, e fa questo tipo di investimento che per conto mio è veramente una cosa positiva. Sì. Direi che credo che sia l'unico comune nel Trentino che fa questo tipo di operazione.
Purtroppo io sono stato l'ultimo. Questo devo dirlo, perché il comune ha cessato questa buona pratica. Ma e questo chiaramente non è bene. era una cosa fatta molto bene, perché secondo me, quando poi a parte la mostra, che la mostra è una cosa transitoria, effimera, che passa nel tempo, quando invece rimane un libro, rimane qualcosa di più, rimane la traccia di questo artista. E io, studiando proprio anche gli artisti del passato, gli artisti del Novecento, proprio per il mio lavoro, perché mi occupo proprio di critica d'arte anche e di stime delle opere d'arte, se manca questa traccia, tante volte l'artista è quasi sconosciuto, scompare, rimangono le sue opere, ma non rimane nulla della sua vita e del suo pensiero. Ecco, e questa pratica del Comune di Pergine era una pratica ottimale per questa cosa.
Mi dai un'informazione che non sapevo. Ecco. Poi sono anch'io convinto che nell'ambito, diciamo, della storia dell'arte, anche con l'avvento dell'internet, che ormai è molto impellente, quasi devastante, comunque so che gli storici dell'arte e anche i critici d'arte in realtà si basano ancora molto sul cartaceo, perché è l'unica cosa che riescono ancora a controllare bene, perché il mondo del web è quasi troppo dispendioso poi di ricerca. So che tempo fa, mi pare l'anno scorso, me l'ha detto anche Maurizio Scudiero, che anche lui in realtà si basa molto sul cartaceo, è che purtroppo anche qua ci sono tanti artisti che riuscire a farsi dei cataloghi in proprio è una cosa abbastanza onerosa. Certo. Tutti cercano di trovarsi degli sponsor così, però in questi anni direi è molto complicato. Vedo che proprio in questi così 10-15 anni sono persone che riescono a farsi dei cataloghi con una certa valore, che possono avere diciamo essere poi usati dalla storiografia. Ormai sono cose veloci, dépliants, cose varie, però sono sicuramente una cosa inferiore. Chiaro che un catalogo con delle belle immagini, con una buona biografia, con tutti quello che può servire per uno storico da capire, è fondamentale, diciamo, ecco.
Ecco, io non capisco anche, io conosco tutti, diciamo, anche perché per la mia frequentazione, di cui non ho mai approfittato, devo dire, come provinciale, come lavoro, conosco benissimo tutti gli storici del Mart, i conservatori di tutti i musei, non solo trentini, chiaramente, con cui ho sempre collaborato, ma non le ho chiesto mai nulla. L'unica cosa che devo dire è che ho sempre invece dichiarato che loro facevano molto poco per gli artisti trentini, perché anch'io ho un sito dove si può andare a vedere chi è questo Perini Roberto, anche se non è un sito fatto molto bene, perché non riesco a mettere sempre le opere nuove, ma non costa nulla. Allora io non capisco perché la provincia di Trento, che per fortuna è molto ricca di artisti, di persone che lavorano su questa realtà anche nuova, diciamo, anche virtuale, non riesca a fare un sito dove vengono indicati, elencati questi artisti trentini, che costerebbe pochissimo, dove ci sarebbero magari delle opere che fluttuano nel tempo, cambiano, per cui la gente può vederlo. Una mostra virtuale continua. Il meglio di tutto sarebbe una sala dove sono presenti gli artisti trentini e che è in continua evoluzione, per cui si continuano a mettere opere nuove, ma questo sembra difficilissimo. Ho visto le mostre perché sono dimenticati questi artisti, probabilmente le mostre che vengono fatte vengono pensate per artisti che vengono da fuori, che sembrano più importanti, lo saranno anche, però noi abbiamo questa brutta abitudine di non guardare quello che abbiamo in casa e di dar molto valore a quello che viene da fuori.
Ma questa cosa mi fa piacere che la dici, perché è una cosa che io penso da anni, C'è il brutto vizio, diciamo, del in questo caso del politico trentino o della struttura provinciale a non credere nei trentini stessi. Io nel mio piccolo ho fatto un piccolo calcolo che artisti fra giovani e anche di una certa età arriviamo sicuramente a 180-200 autori che hanno il loro bel curriculum, che lavorano in Trentino, che lavorano tantissimo fuori dal Trentino, però sembra che questa cosa non esista. Ci fermiamo, poi andiamo avanti. Riprendiamo questo discorso che in trasmissione è stato affrontato direi solo da due o tre artisti, perché tante persone non si sentivano preparati, non volevano farlo e cose varie. Però per conto mio è una cosa fondamentale, perché nel nostro piccolo trasmissione che ci siamo inventati con Vito, è proprio cercare di dare una traccia, dare un'idea di questa arte trentina. Chiaro, non è una cosa esaustiva, che è solo parziale, però anche noi come radio che si riesce a parlare d'arte è sicuramente un lato positivo, perché non c'è nessuno. Anche dal punto di vista cartaceo sono poche persone che parlano d'arte. Nell'ambito dei giornali non ci sono più i giornalisti specializzati dal punto di vista artistico, sono spariti. Cioè, un giornalista parla di cronaca nera, di sport, roba, cioè ormai diventa abbastanza complicato. Perciò su quello che dicevi tu, io ho proprio il sospetto che i nostri politici, diciamo, non vogliono, non hanno interesse, non lo so, di cercare di dare spazio a questa arte trentina, che per conto mio esiste, ci sono, come dico, tante persone che sono più conosciuti fuori dal Trentino che non nell'ambito del Trentino, fra giovani o anche persone che hanno una certa età, e sono persone valide. Io conosco veramente tantissime persone che fanno delle cose che sono molto interessanti, belle, e non vanno sicuramente a essere al livello inferiore di artisti fuori dal Trentino. Ecco, io nella mia piccola esperienza questa cosa mi fa veramente dispiacere. Ecco, tu l'hai accennata, se riusciremo a fare l'intervista all'assessore provinciale Bisesti, vedrò di riuscire a vedere di puntualizzare qualche piccola idea, fra i quali hai accennato anche tu, che sicuramente dare spazio a questa arte sarebbe un fatto veramente positivo.
Certamente, io mi ricordo che negli anni 70-80 gli artisti che avevano la nostra età erano rispettati, considerati e valorizzati. Poi c'è stato un vuoto proprio, magari sono stati valorizzati alcuni artisti, però altri sono stati dimenticati completamente. Nel periodo anche, voglio dire, nel brutto periodo magari del fascismo, si facevano le sindacali, dove c'erano queste grandi mostre dove ognuno poteva, o quasi tutti potevano, esporre, diciamo, il loro quadro, e poi era la gente che giudicava. Adesso non c'è neanche più questo, non, la situazione degli artisti trentini non c'è più, per cui e forse ci vorrebbe una persona che conosce, diciamo, bene quella che è la cultura trentina, quali sono gli artisti, quali sono queste persone che operano magari nascoste, magari con pochi contatti, ma che hanno un grande valore, che dovrebbero essere anche riscoperte. E questo sarebbe anche il lavoro che dovrebbero fare i critici trentini, non aspettare che sia l'artista che si propone come un prodotto da supermercato all'esterno per essere acquisito, comperato, ma dovrebbero essere anche questi critici che vanno e cercano nuove personalità, nuove persone che stanno creando qualcosa che magari è anche molto importante, ma che rimarrà sempre nascosto in questo modo.
Sì, difatti io sono pienamente d'accordo. Poi parlavi di mostre sindacali, e fra l'altro c'era anche nel periodo del fascismo, anche negli anni post seconda guerra mondiale, molte mostre, per esempio scambi fra Trento e Bolzano.
Certo,
poi
certo.
Da quando si sono create le due province ben distinte, si è creato il muro, veramente il muro passa da Salorno e va a Roveredo alla Luna, e lì si ferma. Gli scambi fra all'interno della regione si sono veramente sono terminati. E mi ricordo che gente che abbiamo avuto anche all'Istituto d'Arte, Bonaccina, Bertoldi, lo stesso Colorio, così, erano tutti personaggi che erano inseriti in queste mostre sindacali, che erano verso Bolzano, ma erano molto verso il Veneto anche, perché noi eravamo considerati il Triveneto.
Certo, no? Ci sei.
E questa cosa però era una cosa che sicuramente era un fatto positivo. Adesso si è chiuso tutto, per conto mio, e è veramente un peccato, perché sono convinto che dal punto di vista artistico, perché mi capita spesso di girare, perché organizzo anche mostre e cose varie, e quando usciamo anche in 5-6 autori con le nostre 3-4 o 2 opere, sicuramente non facciamo brutta figura nel panorama artistico italiano, non sfiguriamo, anzi direi che spesso ci capita, e questo mi piacerebbe anche riuscire a approfondirlo, che ci riconoscono che proveniamo da un mondo diverso, italiano, che capiscono che non veniamo dal mare, ma che veniamo dalle montagne. E questa è una cosa che mi è capitato di parlare con 2-3 persone, però sarebbe una cosa che mi piacerebbe approfondire, perché anch'io sono un attimino convinto di questa cosa.
Sì, noi abbiamo sempre avuto questa matrice mitologica capitale europea, perché siamo una provincia a scavalco fra l'Italia con Venezia, diciamo, e l'Austria con Vienna, diciamo. Anche ai nostri tempi c'era questa cosa, anche ai tempi, diciamo, dei pittori come Mogioli, come Bonazza, così, c'era questa particolarità proprio dettata dalla nostra posizione, da dove noi siamo, per cui abbiamo queste due tendenze che vengono a chiudersi proprio nella nostra provincia.
E ora chiudiamo la trasmissione, peccato perché questo discorso sarebbe da approfondire, però io ti accenno che probabilmente a marzo ho intenzione di fare una tavola rotonda sull'arte trentina e sicuramente probabilmente ti chiamerò a dire le tue idee, perché sono sicuramente molto centrate, sono in sintonia su quello che con la radio vorremmo fare, dare questo spazio all'arte. Io ringrazio Vito, ringrazio Roberto della bella chiacchierata.
Ecco, io ringrazio tutti voi perché avete dato questa possibilità e la state dando agli artisti, cosa che chiaramente è un grande merito.
Salutiamo i nostri ascoltatori.
Tanti saluti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.